Un cordiale benvenuti a tutti. Qui alla Cattedra Rosmini si ritorna a parlare dell'educazione, Bildung, in tedesco Paideia, come parola greca. Accenno a tutte queste tre parole perché stanno al centro delle prossime riflessioni. E penso che nella situazione attuale, europea, della nostra cultura, della cultura che si chiede quale possa essere un domani nella nostra società, quali sono le basi del nostro essere umano, quali sono le prospettive persino di un nuovo umanesimo da proporre in Europa oggi e domani nel XXI secolo, tutti e tre i concetti devono essere oggetti di una riflessione profonda. Questa riflessione si fa bene, si fa benissimamente anche con Antonio Rosmini. Antonio Rosmini che sceglie la parola educazione, ma si confronta allo stesso momento con il concetto tedesco di Bildung, in auge nei vari pensatori della sua epoca, soprattutto in Hegel, come sarà al centro delle nostre riflessioni, sia anche della tradizione di quel concetto a partire dalla Paideia greca. Tutti e tre i concetti hanno in comune la idea che l'essere umano deve essere in qualche modo formato. Formato secondo che cosa? Formato secondo la libertà, formato secondo la verità, formato secondo dei principi e della realizzazione del proprio essere umano. Così ho messo avanti alle mie riflessioni una citazione di Hegel che sembra abbastanza emblematica, il quale afferma: l'uomo è libero e comunque padrone di se stesso soltanto tramite Bildung. In altre parole, la libertà non è senza presupposti. La libertà, l'uomo non è libero di per sé. La libertà ha dei presupposti concreti. E Rosmini afferma nella sua opera sull'unità dell'educazione: non è la verità l'opera della umana intelligenza, ma l'intelligenza è l'opera della verità. Anche qui la stessa ragione alla base dell'affermazione di Rosmini, ossia che non è l'intelletto umano soltanto a produrre verità, a stabilire che cos'è la verità, egli lo può farlo soltanto se in qualche modo viene misurato a qualcos'altro, alla verità stessa. I due compiti quindi dell'educazione, in Hegel secondo la libertà, in Rosmini secondo la verità e la intelligenza. E con questo siamo già all'interno, al centro del compito del nostro paradigma metodologico, qui della cattedra Rosmini, ossia della quarta fase degli studi rosminiani. La quarta fase vuole analizzare, vuole in qualche modo elaborare l'attualità e modernità di Rosmini attraverso il confronto che egli stesso ha fatto con i pensieri della sua epoca, che erano prevalentemente filosofi tedeschi, da Kant a Hegel. E quindi è uno dei momenti più emblematici in cui si evince il metodo generale di Rosmini, che permette di comprendere la modernità attraverso i concetti della tradizione, per innovare questi concetti e quindi per aiutare i suoi contemporanei e anche noi oggi alla comprensione che cos'è la educazione. Difatti Rosmini utilizza nel significato moderno di Bildung, che significa formazione, che significa formare l'uomo secondo un'immagine, criticandone allo stesso momento la esclusione però della trascendenza. La parola Bildung proviene, come sappiamo, da Meister Eckhart, dove aveva ancora questa idea che l'uomo forma in sé l'immagine divina. Questo collegamento con la trascendenza, il concetto moderno di Bildung la perde. E questa è, se vogliamo così, la principale critica che Rosmini rivolge ai pedagogisti tedeschi della sua epoca. E quindi la riduzione al mero aspetto di una erudizione. Quindi Rosmini si interroga se l'educazione si lascia ridurre a una pura erudizione o quale dimensione in questo caso viene a mancare. Infatti la dimensione centrale che Rosmini sottolinea nel concetto classico di educazione è il rapporto tra educando ed educatore. Quel rapporto che innanzitutto, secondo Rosmini, viene a mancare. La differenza all'idea moderna di erudizione è per Rosmini che ci vuole un rapporto in ogni educazione, tra educatore e educando. Quindi, in qualche modo, anche un rapporto sì, di autorità in senso educativo positivo, appunto, e al limite anche il concetto della trascendenza, perché il primo educatore dell'uomo, di ogni uomo, è Dio stesso. Perciò, come vedremo più avanti nelle nostre riflessioni, per esempio, la dimensione religiosa dell'educazione rimane sempre centrale. Rosmini sottolinea quindi che l'educazione non può mai essere completamente resa opera pubblica, quindi mai completamente diventare un mero compito dello Stato. Questo è un tema principale di Hegel, ad esempio, e che anzi non può avvenire senza la cooperazione dei padri e delle madri di famiglia. Nel concetto di educazione, Rosmini, è centrale la dimensione della famiglia. Ecco anche qui una dimensione interessante da recuperare oggi. E quindi l'aspetto trascendente religioso, come ho appena detto, è costitutivo in Rosmini per ogni atto educativo. Dall'altro lato, Rosmini usa anche il termine educazione come correzione del termine antico di paideia, integrandola con la idea umanistica della individuazione della personalità. Per Rosmini, nel concetto greco di paideia, manca la dimensione individuale. Questa è una dimensione che nel concetto di Bildung, di educazione, viene fuori soprattutto a partire dal Rinascimento italiano, dalla idea umanistica. Qui Rosmini integrerebbe la dimensione della paideia greca con una maggiore enfasi sulla dimensione umanistica, della personalità, quindi, che non è mai un risultato, ma piuttosto un fine, o meglio, essa è la pretesa di ogni uomo individuale di realizzarsi nella sua completezza. Questa citazione di Marassi si lascia applicare molto congenialmente anche a Rosmini. In questa tradizione umanistica, quindi, Rosmini assegna al termine educazione una dimensione nettamente emancipatoria. L'uomo, sì, deve emanciparsi, in qualche modo, dalle necessità sue naturali, riscoprire, recuperare la sua libertà, la libertà che porta l'uomo oltre una mera sua dimensione naturale. E quindi Rosmini assegna al termine educazione una dimensione di questa emancipatoria, appunto nel senso di realizzazione di una uguaglianza universale di tutti gli uomini, in quanto educandi, nel rispetto della diversità concreta dell'individuo. Gli uomini sono innanzitutto tutti uguali gli uni agli altri, che si trovano in una dimensione egalitaria di essere sempre educandi sul percorso della vita. Contrariamente a, quindi, a tale universalismo che Rosmini sottolinea, gli altri due termini a cui ho fatto cenno, Bildung e Paideia, conservano un'accezione piuttosto di elite e hanno inoltre una implicazione immediatamente politica, sia per i greci che per i tedeschi. La idea che la formazione deve portare a una determinata elite sociale e che quindi è una dimensione che deve assolvere innanzitutto la comunità politica, che l'educazione è qualcosa che porta l'uomo anche dalla sua vita privata e, in quanto viene reso citoyen, in quanto viene reso uomo di polis, l'uomo diventa veramente uomo. Rosmini assegna tutta questa parte politica, come la potremmo chiamare, piuttosto alla una dimensione morale dell'uomo. Tutta questa dinamica per Rosmini si realizza nella polarità tra morale e religione. E questo gli consente, come immediatamente riusciamo a intuire, una prospettiva nettamente personalistica. Entrambi, Bildung e Paideia, entrambi questi concetti ricordano un elemento importante, quello che è anche in Rosmini, e questo elemento lo ricollega a questi due termini, è quello dell'immagine, in cui trovano la loro radice etimologica comune. Mentre da un lato la Paideia significa mimesis di un paradigma, Bildung rimanda alla formazione dell'immagine di uomo nell'anima umana, che nella versione moderna secolarizzata esprime la formazione alla vera umanità, qui senza riferimento alla trascendenza. Ma dato che abbiamo parlato di questa dimensione dell'uomo come immagine, come formare l'immagine di Dio nell'uomo, Lasciatemi citare un attimino il luogo di Meister Eckhart che dice: l'uomo deve essere libero e signore delle proprie opere, senza essere distrutto né costretto. Questa dignità specifica umana, di essere signore delle proprie opere senza essere distrutto né costretto. L'uomo è tolto da sé e formato oltre. Quindi, Maestro Eckhart, abbiamo ancora questa dimensione molto che della dinamica dell'uomo fuori da sé, verso la trascendenza, verso l'altro. Anche questo, Rosmini, sarà una dimensione importante, vale a dire, dice Maestro Eckhart, trasformato rispetto al formarsi in modo errato dall'eternità di Dio. Quindi trasformato rispetto al formarsi in modo errato dall'eternità di Dio. L'uomo viene formato dall'eternità di Dio. Questa dimensione di questo uomo di essere sradicato anche in qualche modo dalla sua natura per informarsi in Dio. Questa dimensione, questa tensione di essere sradicato per essere informato in Dio, ci ricorda non a caso la dimensione della inoggettivazione in Antonio Rosmini. L'uomo è trasfigurato e hinüberverwandelt, come dice Maestro Eckhart, in un'immagine divina. Dio si forma nell'anima, cioè nel modo in cui l'uomo viene formato in Dio, Dio si forma nell'anima. E così l'uomo è trasformato, così l'uomo in qualche modo esperisce una nuova nascita. Queste tutte sono dimensioni che in Rosmini riaffiorano, ma, come del resto deriva già dallo stesso Maestro Eckhart, in una dimensione prettamente soggettiva, personalistica, moderna. Questa dimensione morale, personalistica, che però senza la dimensione religiosa, secondo Rosmini, non sta in piedi. Quindi Rosmini rimanda a questa formazione di Dio nell'anima umana e, contrariamente al contesto antico e idealistico, il concetto di educazione deriva originalmente, infatti, anche dalla tradizione biblica e quindi è situata nel rapporto personale dell'uomo educando a Dio educatore. Senz'altro Rosmini predilige questo termine per la sua intrinseca struttura intersoggettiva che approfondisce inoltre cristologicamente. L'uomo, per Rosmini, quello che è il maestro interiore agostinianamente, come vediamo, è sempre Cristo. Ma sarà compito quindi di noi oggi dimostrare come Rosmini lo arricchisce anche con caratteristiche che appartengono ai significati di Paideia e di Bildung. E che attraverso questa sintesi Rosmini formula la propria proposta. La dimensione religiosa è centrale, indispensabile, e costituisce una specifica, intrinseca polarità per Rosmini. Sembra infatti che Rosmini preferisca tale termine esattamente per questo motivo. Sia la Paideia che la Bildung, nel suo senso moderno idealistico, indicano processi di realizzazione di un'immagine universale, mentre la educazione costituisce l'uomo nella sua individualità in un orizzonte trascendente dell'essere. Tale orizzonte viene concretizzato dall'educatore nel caso del fanciullo e dall'incontro con qualsiasi altra persona nel caso dell'adulto. Per Rosmini la educazione è ovviamente qualcosa che appartiene al rapporto da un adulto a un educando, o comunque anche da Dio a noi che siamo figli di Dio. Però è un processo che non finisce mai, che appartiene anche all'adulto. Ogni rapporto con gli altri, per Rosmini, è un rapporto educativo, che è un rapporto che mi trascina fuori da me verso gli altri, verso quel riconoscimento di cui Rosmini parla nei principi della scienza morale. Questa è una dinamica morale, che, secondo Rosmini, viene particolarmente, come vediamo anche dopo, sostenuta dalle dinamiche della società moderna, la scoperta della società civile moderna, la scoperta di nuovi tipi di rapporto gli uni con gli altri, anche attraverso il mondo del lavoro, ma non soltanto, attraverso tutti i momenti sociali in cui le persone si incontrano, diventano quindi momenti educativi. La stessa dimensione, molto interessantemente, la troviamo in Edith Stein. Edith Stein infatti scrive: ogni contatto con gli uomini, il loro esempio, il loro comportamento verso i giovani e verso gli altri sono di grande efficacia formativa, anche se non ve ne è la minima intenzione. Percepire le singole individualità non è compito della filosofia, ma di una funzione specifica dell'esperienza che usiamo quotidianamente nel rapporto con gli altri uomini. Imbattendosi nel reale, si è capaci di prenderne le distanze. Quindi nel reale prendiamo le distanze dalla stessa realtà e ci apriamo verso l'altro. La stessa per cui è possibile aprirsi all'incontro prendendo l'iniziativa di andare oltre il fenomeno dell'esistere dell'altro per lasciarsene coinvolgere. Tutto questo sono dimensioni della natura spirituale dell'uomo, fatta da ragione e libertà. Verità, intelligenza, come abbiamo visto, Rosmini, libertà, Hegel, in qualche modo possiamo vedere qui anche determinate sintesi, no? Esige la spiritualità dell'atto pedagogico, cioè un'azione comune di educatore e allievo che tenga conto della crescita graduale della spiritualità, in cui l'attività di guida dell'educatore lascia sempre più spazio all'attività propria dell'allievo per condurlo infine alla completa autonomia e alla autoeducazione. Tutto questo erano luoghi di Edith Stein e, come riusciamo già a capire, a partire da Rosmini possiamo quasi individuare un paradigma del concetto di educazione, no? Abbiamo visto quello greco nella Paideia, quello umanistico del Rinascimento, della prima modernità, della Bildung, dell'educazione, della Erziehung, quello idealistico di Bildung, è quasi quasi quello rosminiano in cui si inserisce senz'altro Edith Stein, si inserisce Gustav Sievert, come vediamo dopo, un pensatore tomista del XX secolo che ha lavorato molto su una idea tomistica della educazione in chiave moderno attraverso anche riflessioni heideggeriane. Possiamo immaginarci Don Bosco, soprattutto Giovanni Bosco, che stava con Rosmini stesso in rapporto stretto e diretto, o anche come uno come Don Luigi Sturzo, fine 1800, soprattutto inizio 1900. Questi pensatori annoverei in un paradigma. E poi abbiamo ovviamente poi anche quegli altri, Pestalozzi, Montessori e via dicendo. Torniamo però al nostro Loretano, che preferisce comunque questo concetto di educazione per i motivi appena detti. E infatti con questo paradigma, che il concetto di educazione Rosmini condivide, l'attenzione allo sviluppo del bambino, avanza la critica che gli altri scindono lo sviluppo morale dalla dimensione religiosa, comprendendola come sviluppo delle mere facoltà naturali. Questa è anche la critica al concetto idealistico. Infatti, sin dal Settecento, in Germania, il concetto Bildung esprime la distanza dell'uomo razionale verso la teologia e la metafisica, la classe sociale dominante, e si rivolge contro i rapporti di potere tramandati che restringono il soggetto. Essa pone l'uomo su ciò che lì è il più proprio, la ragione. Insieme ad Hegel, Rosmini voleva proporre un concetto di ragione che non necessariamente negasse questi aspetti. La indispensabile religiosità dell'educazione esprime quindi il fatto che per Rosmini l'inculturamento civile e politico della modernità non è scindibile dalla religione cristiana. Egli individua nell'educazione l'ambito culturale dove è necessario impegnarsi maggiormente. In questo senso, il titolo della sua opera giovanile dell'educazione cristiana esprime solo da un lato un progetto di educazione del giovane, ma soprattutto anche idee fondamentali per l'incivilmento dell'Europa nella modernità. Questo è un vero progetto rosminiano, dell'incivilmento delle società europee, dopo tutti gli sconvolgimenti politici a fine 1700, inizio 1800. Senza la costituzione, no, dei popoli, la costituzione di identità nazionali come progetto morale. Per Rosmini la specificità di un progetto, se vogliamo così, anche italiano in questo caso, sarebbe di non scindere la dimensione di educazione dalla dimensione religiosa. Senz'altro si potrebbe avanzare il dubbio che tale proposta sia legata alla dipendenza in cui il giovane Rosmini concepiva la ragione dalla religione, con poco rispetto dell'autonomia della ragione. Uno potrebbe dire, va bene, Rosmini scriveva questi saggi negli anni 20 del 1800, ancora prima del Nuovo Saggio, la prima opera in cui Rosmini dimostra uno spirito maturo, critico nei confronti delle istanze principali del pensiero e della politica e della cultura moderna. Ma è alquanto interessante notare che Rosmini non modifica le sue idee sulla educazione in opere più mature. Mentre Rosmini scrive anche una politica prima, e dopo il Nuovo Saggio Rosmini riconosce che le considerazioni della politica prima erano abbastanza restaurative, potremmo anche dire abbastanza limitate a un determinato spirito ispirato di più a concetti di restaurazione europea, non rivolto molto verso un futuro della stessa società, e riscrive tutta la politica poi negli anni 30 e 40 attraverso la filosofia della politica, la filosofia del diritto, i suoi progetti di costituzione, eccetera. La sua idea di educazione Rosmini non la riprende in mano e la modifica. Rimangono fondamentali per il suo pensiero educativo le opere degli anni 20. Rosmini aggiunge ovviamente qualcosa dopo, lo inserisce soprattutto nel suo progetto politico, avanzandone anche delle proposte o delle pretese per in qualche modo la gestione dell'ambito educativo nella società moderna, ma non modifica questa idea, non dice dopo il Nuovo Saggio, va bene, dobbiamo inserire innanzitutto una idea filosofica di educazione che prescindesse completamente dalla dimensione religiosa o teologica. E uno potrebbe chiedersi, ma come mai? Come mai? Perché per Rosmini rimane così centrale la dimensione religiosa anche nelle opere dopo il Nuovo Saggio? E la risposta è evidentemente complessa. Potremmo individuare, secondo me, soprattutto due argomenti. Un argomento è che per Rosmini l'educazione rimane sempre un progetto morale, non diventa come per Hegel un progetto dello spirito della storia e dello spirito oggettivo dello Stato, per dire, per cui l'uomo deve passare dalla famiglia a diventare cittadino dello Stato, e questo è anche di per sé un processo educativo, quindi il processo dello sviluppo di un'eticità pubblica. Per Rosmini rimane una dimensione morale dello sviluppo della personalità, quel personalismo dell'educazione di cui abbiamo parlato, e per Rosmini l'apice di ogni morale è l'assoluto, Dio. E l'assoluto Dio, lo descrive anche nei principi della scienza morale, questa dimensione di un riconoscimento incondizionato dell'altro, liberativo, morale, ama gli esseri tutti nel loro ordine, esige che l'uomo è nella sua dinamica esistenziale progettato verso un totalmente altro da sé. Ovviamente oggi in una società pluralistica, in un ambito di Stato secolare, non si può pretendere dalle scuole pubbliche un insegnamento che si basa sui dogmi cristiani, ma la proposta Rosmini in questo caso sarebbe comunque anche per le scuole laiche di non chiudersi nei confronti di questa prospettiva verso l'assoluto, poi verso l'assoluto che evidentemente può essere determinato secondo le diverse decisioni anche di coscienza di ciascuno. Ogni educando dovrebbe essere in qualche modo portato alla maturità di prendere, di scoprire la dimensione assoluta della propria coscienza. Questa è una dimensione che per Rosmini è fondamentale per ogni morale, persino per una morale atea. Anche chi dovesse scegliere l'opzione atea, se lo fa coscientemente, se lo fa nella sua coscienza, si realizza anche lì una qualche dimensione assoluta, una qualche dimensione che perlomeno lo porta al rispetto dell'altro, al rispetto incondizionato dell'altro e anche delle scelte religiose di qualcun altro. Per Osmini, quindi, questa dimensione di essere rivolto verso una dimensione assoluta, che è l'educando deve scoprire nella propria coscienza, è una dimensione importante per la maturazione dell'essere umano, per diventare una persona matura, una persona matura che di conseguenza sa stare anche in società dove è richiesto oggi più che mai il rispetto incondizionato nei confronti dell'altro. E lo sto dicendo proprio nella situazione attuale, di una polarizzazione sempre più acuta, sempre più preoccupante nella nostra società, a cui manca fondamentalmente la dimensione di rispetto di qualsiasi altro, questa idea di alterità. Per questo penso che il concetto di Rosmini, il concetto proprio di educazione religiosa di Rosmini, è un concetto importante e attuale proprio per le nostre società oggi. E il secondo aspetto è quello: Rosmini non voleva che l'educazione diventasse completamente un compito statale. Rosmini dice che le scuole pubbliche sono necessarie, ma non possono mai sostituire il rapporto personale che avviene ovviamente anche nelle scuole, se vogliamo così, tra educatore ed educando, ma in questo momento non è più completamente pubblico. Ma soprattutto anche nelle famiglie, in qualsiasi altra realtà in cui avviene educazione, in qualsiasi incontro, come abbiamo detto prima. Per Rosmini tutto questo non deve essere assorbito da una dimensione pubblica, e per Rosmini, lo sappiamo dalle altre sue opere, e questa dimensione viene confermata da lui anche dalle opere tardive, è il rapporto tra Stato e Chiesa. Per Rosmini la Chiesa è quella garanzia che la società non può essere, in ultima analisi, totalmente politicizzata. C'è una dimensione del pubblico che non si lascia completamente politicizzare, che non si lascia completamente sottoporre a un controllo pubblico. Per Rosmini queste dimensioni di vita ci vogliono, che sono da un lato la famiglia, ma soprattutto la Chiesa. Rosmini propone questo equilibrio tra Stato e Chiesa, quindi per motivi anche di una limitazione del politico, di una sana sussidiarietà. E questo per Rosmini potrebbe essere un secondo momento per cui lui sottolinea l'importanza del carattere religioso della Bildung, per sottolineare appunto che Bildung non è di per sé, non può diventare di per sé semplicemente una dimensione amministrativa politica. Precisamente anche alla luce del progetto culturale di Rosmini, come abbiamo visto, che quindi la religiosità dell'educazione appare un momento importante. Egli stesso sottolinea varie volte che non intendeva questo come insegnamento della religione o come catechismo. Entrambi sono per lui di massima importanza, ma non rendono di per sé religiosa l'educazione. La religiosità dell'educazione indica tale aspetto di polarità intrinseca che impedisce di concepirla come mero sviluppo di facoltà naturali o intellettive da un lato, o come rapporto di autorità dell'educatore verso l'educando anche in senso politico dall'altro. Il rapporto interiore che Rosmini tematizza libera qualsiasi progetto educativo dalla illusione di poterla determinare o programmare. Quindi questa religiosità dell'educazione per Rosmini esprime una dimensione, se vogliamo così, antropologica. Al contrario, ogni risultato dell'educazione si costituisce sempre solo attraverso il rispetto della libertà dell'educando. Per preservare, per salvare, per rispettare questa libertà. Per questo Rosmini richiede la religiosità dell'educazione. L'esito dell'educazione, che oggi spesso viene inteso con il concetto di Bildung, non è né programmabile né calcolabile. Anzi, l'educazione, che da un lato riguarda la parte intellettuale e dall'altro quella fisica della persona, viene perfezionata da quella morale e tornano le tre forme dell'essere. In questo senso Rosmini esprime, attraverso i suoi modi intellettivi e fisici, la necessità della religiosità dell'insegnamento come base per la formazione della personalità. E con questa introduzione al concetto morale religioso di educazione di Rosmini, alla sua modernità, alla sua capacità di statuare un nuovo paradigma di educazione che è alternativo sia a quello greco che a quello tedesco, che trova anche altri che non si rifanno necessariamente direttamente a Rosmini, ma che si lasciano integrare in questo paradigma, come Siever, Stein, come Don Bosco o Don Sturzo. Noi chiudiamo questa prima parte del videocorso e ci rivediamo nella seconda parte in un approfondimento più concettuale e più dettagliata dell'idea Rosmini di educazione.